al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dal 4 novembre, Salvatore Usala, Giorgio Pinna, Mauro Serra e Claudio Sabelli, malati di sclerosi laterale amiotrofica in fase avanzata, avevano indetto lo sciopero della fame per protestare contro la mancanza di una degna assistenza domiciliare ai malati di SLA in Italia. Negli ultimi giorni si erano aggiunti anche altri due malati romani, Pietro Pelillo e un altro malato che aveva voluto mantenere l'anonimato. Proprio due giorni fa, l'associazione Viva la Vita Onlus, che dal 2004 si occupa di SLA ed altre malattie rare ad alto impatto sociale, ha annunciato, con profondo sollievo, la sospensione dello sciopero. Il vice ministro Ferruccio Fazio ha infatti indetto, per oggi alle ore 15, una riunione straordinaria della Consulta per le malattie neuromuscolari, un tavolo di consultazione in cui, oltre alla SLA, sono presenti altre patologie rare e non. Un tavolo straordinario, una riunione straordinaria con all'ordine del giorno la disamina di una proposta fattiva per la presa in carico di un malato di SLA. Una proposta incentrata sull'apporto sociale di aiuto alla persona attraverso badantato opportunamente formato alla gestione di un malato. Complesso, fin qua i termini burocratici. Ma la questione delle drammatiche condizioni in cui vivono migliaia di famiglie italiane è stata sollevata e recepita. Ora merita una risposta concreta in tempi rapidi, dicono dell'associazione Viva la Vita Onlus. È amaro constatare che nel nostro paese i malati, per farsi sentire, debbano ricorrere a gesti così estremi. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Salutiamo Mario Scatton, che ha la parte tecnica, Eva Rohrmann e Andrea De Angelis sono in regia. Fabio Colagrande al microfono. Dunque, una vicenda drammatica e paradossale dei malati di SLA che sono costretti a respirare e ad alimentarsi in maniera artificiale, che fanno lo sciopero della fame proprio per ottenere interesse, attenzione da parte del governo, ma potremmo dire anche da parte dell'opinione pubblica. Noi parliamo di tutto ciò inizialmente con il presidente dell'associazione Viva la Vita Onlus e poi avremo una testimonianza radiofonica di Salvatore Usala, 56 anni, di Monserrato Cagliari, malato di SLA, uno dei promotori di questo sciopero della fame, fortunatamente rientrato. Parleremo con lui attraverso il modo che lui utilizza per comunicare, un computer, la sua voce sintetizzata elettronicamente. Lo ringraziamo molto perché ci ha inviato proprio oggi le sue risposte registrate, potremo così conversare con lui. Ma intanto salutiamo e ringraziamo molto Mauro Pichezzi, presidente dell'associazione Viva la Vita Onlus. Ben trovato e grazie.
Buongiorno a voi, no, sono io che ringrazio voi a nome dei malati che rappresento.
Ecco, le chiedo intanto com'è nata questa drammatica protesta di alcuni malati di SLA, che poi sappiamo nei giorni scorsi si è interrotta e ora si aspettano le decisioni da parte del governo. Com'è nata questa protesta?
La protesta è nata a fronte ormai di un'esasperazione, perché la situazione di tutti i malati italiani di SLA e delle loro famiglie è diventata insostenibile. La pazienza fa parte delle grandi virtù di queste persone colpite da una delle peggiori patologie, però evidentemente anche la pazienza ha una misura. Quando si trasforma in disperazione non ci sono altri mezzi.
Qual è la situazione dell'assistenza dei malati di SLA oggi in Italia? Come possiamo riassumerla?
La possiamo riassumere come una situazione di abbandono. Di abbandono da parte delle istituzioni sociali e sanitarie, perché ci sono interventi, sì, ma sono episodici, sporadici, difformi e non coordinati. Alla fine veramente il vero nucleo operativo dell'assistenza è la famiglia, ma dovete immaginare che non sempre c'è una famiglia disponibile, per cui immaginate allora a questo punto quale enorme difficoltà a sostenere quella condizione per una persona che viva sola. Persino invece dove c'è la famiglia, dove si prodiga, dove il nucleo è strutturato, dove il nucleo è vicino al malato, anche lì, soprattutto lì, ci sono fenomeni di depressione, di stanchezza. Noi diciamo sempre, purtroppo, non vogliamo che muoiano prima i caregiver dei nostri malati.
Vogliamo ricordare con questo termine chi si intende?
Il caregiver è letteralmente e tecnicamente colui il quale si occupa in prima persona della persona che ha bisogno di cure. In questo caso, per esempio, possono essere mogli, mariti, figli, genitori a volte, perché la SLA colpisce gli adulti. Per cui abbiamo una fascia d'età che va dai 30 ai 70 anni. e lì si trovano situazioni in cui la SLA interviene su professioni avviate, su rapporti sociali, su affettivi, rapporti tra genitori e figli, si hanno spesso figli minori. In tutto questo il disastro è proprio quello del nucleo familiare. Molto spesso, ecco, guardi, le cito una dichiarazione di Stefano Borgonovo, che mi ha inviato soltanto ieri, diretta al ministro Fazio, in cui dice: rendete liberi i nostri familiari, noi come malati in qualche modo ce la caveremo.
Ecco, i malati di SLA che avevano iniziato lo sciopero della fame hanno avuto una risposta da parte del Ministero, ora si attendono le decisioni della consulta per le malattie neuromuscolari. Quali tipo di risposte anche voi dell'associazione Viva la Vita vi aspettate?
Noi ci aspettiamo un intervento immediato, perché conto sul fatto che si sia compreso a fondo il significato, ripeto, disperato di questa protesta. Quando un malato di SLA in nutrizione artificiale arriva davvero all'estremo sacrificio di sé, vuol dire che la situazione merita un intervento immediato, e questo intervento deve trasformarsi, tradursi in un sostegno reale alla famiglia.
Si tratta di un abbandono da parte delle istituzioni che si verifica sia a livello nazionale ma anche a livello locale nelle varie regioni?
Soprattutto perché sappiamo che la sanità ha una forte componente regionale, e proprio questa difformità a cui facevo accenno all'inizio è uno dei caratteri che rende più difficile l'assistenza, l'intervento, e dunque se le regioni avessero delle linee di indirizzo generale già avremmo una base. Stabilire, come dire, dei livelli minimi di assistenza per le famiglie e per i malati di SLA. Poi ogni regione potrebbe organizzarsi secondo le proprie competenze, i propri territori, le proprie risorse, ma alla fine garantire la dignità della vita ai nostri malati.
Sul sito della vostra associazione si leggono frasi che fanno capire come questa protesta, che per fortuna è durata solo pochi giorni, questa drammatica protesta, potrebbe però essere solo, come dire, la prima di una serie di manifestazioni drammatiche che fanno parlare di una vera e propria emergenza sociale a questo punto.
Speriamo di no, speriamo davvero di no. Io soltanto ieri, appunto, in un'occasione parlando con i nostri amici ammalati, ho detto speriamo mai più, ecco, perché che questa voce venga raccolta, insomma. E oggi abbiamo l'incontro con la consulta, ma anche con le altre associazioni, soprattutto col ministro presente, e speriamo che da lì venga un segnale forte, un intervento immediato che tamponi l'emergenza sociale. Poi continueremo a costruire. Noi abbiamo bisogno di integrazione sociale e sanitaria, è una cosa molto molto complessa, lo capiamo, però vorremmo che almeno potessimo uscire da questa emergenza. Poi lavoriamo insieme, in una governance in cui saremo vicini alle istituzioni, collaboreremo come abbiamo fatto finora, e speriamo davvero di non essere portati, costretti da questa situazione a gesti così estremi.
Mauro Pichezzi, posso chiederle in conclusione una nota personale? Lei ha vissuto nella sua famiglia il dramma della SLA, poi è presidente di questa associazione Viva la Vita Ollus. Ecco, davvero passare attraverso questa sofferenza, questo enorme disagio, che cambiamento può portare? Io credo che anche la vostra associazione abbia degli scopi che nascono proprio da queste esperienze.
Sì, l'associazione è costituita fondamentalmente da malati e da familiari. Io sono stato un caregiver, cioè un familiare, per 8 anni ho assistito mio padre personalmente, a fianco ovviamente di mia madre, e abitavamo in un appartamento di 40 metri quadrati, per cui le immagini di difficoltà, ed era il 96, per cui era un tempo lontanissimo. La esperienza della SLA è una delle più drammatiche nella vita di una persona, sia per chi la vive sulla propria pelle e sia per chi la vive come familiare. E cambia davvero. Per questo abbiamo deciso, in molti, di essere in qualche modo risarciti di questo danno, aiutando gli altri a non passare mai più quello che noi abbiamo dovuto attraversare.
Alcune indicazioni pratiche, cosa fa la vostra associazione, come aiuta i malati?
Orientamento, informazioni, servizi sul territorio, trasporti, specialisti a casa, diagnostica domiciliare e tutto ciò che riusciamo a fare con i nostri pochi mezzi per alleviare questa sofferenza, soprattutto in ambito, ripeto, domiciliare. Poi abbiamo proposto modelli di centri ospedalieri, come in questo momento stiamo facendo a Roma, a Novara e in altre città, per avere delle equipe multidisciplinari capaci di accogliere il malato e di seguirlo, ma in un ritorno a casa in cui ci sia lì dignità e qualità della vita.
Mauro Pichezzi, cosa può dire ai nostri ascoltatori per sensibilizzare su questa patologia, la SLA? Ne sentiamo parlare a volte anche sui giornali, ma forse spesso sentiamo parlare di altre malattie meno importanti. Ecco, come capire quanto è importante a livello sociale anche assistere i malati e le loro famiglie?
Ma io conto sempre sulla prossimità, sul volontariato, sull'aiutare il prossimo con solidarietà. È uscito proprio in questi giorni un volume che abbiamo realizzato con l'Associazione Viva la Vita insieme alla Caritas Diocesana di Roma, che studia le condizioni sociali dei malati. Ecco, vorremmo che si conoscessero, che si leggessero, che si incontrassero i malati e le loro famiglie. L'opinione pubblica può molto per noi. Chiedo solo, ecco, che non ci lasci soli in questa situazione davvero difficile.
Grazie Pichezzi, buon lavoro.
Grazie a voi.
E ringraziamo dunque Mauro Pichezzi, presidente dell'associazione Viva la Vita Onlus, che dal 2004 si occupa dei malati di SLA. E ora ascoltiamo proprio la testimonianza di uno di loro. Il tema della nostra trasmissione, ve lo ricordo, è uno sciopero della fame che alcuni malati di SLA avevano proclamato da qualche giorno per chiedere più attenzione da parte del governo, per chiedere un'assistenza sociale, un'assistenza economica da parte del governo. Finalmente è arrivata una risposta dal vice ministro Ferruccio Fazio. Ci sarà un incontro importante per affrontare questo problema, ma ascoltiamo uno dei promotori di questo sciopero, che per fortuna si è concluso, si è fermato, perché è paradossale che persone che si trovano in situazione di salute così drammatica debbano addirittura scioperare, non mangiare per farsi sentire. Ascoltiamo la voce di uno di loro, Salvatore Usala, che ha conversato con noi attraverso il computer, il metodo che come malato di SLA utilizza per parlare con gli altri, per comunicare con gli altri. Ascoltiamo questa intervista.
Buongiorno professor Usala e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a lei, è un piacere, grazie a voi.
Vuole spiegarci brevemente perché voi malati di SLA avete iniziato questo sciopero della fame?
In Italia vige un clima di ipocrisia dilagante. Siamo la settima potenza mondiale e lasciamo che malati gravissimi soli con le famiglie e la loro disperazione? Bisogna purtroppo fare gesti eclatanti per farsi notare ed avere delle risposte.
Siete soddisfatti della risposta del governo?
Soddisfatti è una parola grossa. Aspettiamo fiduciosi che l'apertura del ministro Fazio si trasformi in concretezza. Vediamo cosa decidono in consulta stasera.
Vuole ricordarci di che tipo di assistenza ha bisogno un malato di sclerosi laterale amiotrofica?
Un malato SLA ha bisogno di un'assistenza che dipende dall'ingravescenza della malattia. Nella fase avanzata, quando per vivere si dipende dal respiratore, c'è bisogno di una persona vigile e preparata 24 ore al giorno.
La cura e il rapporto domiciliare sono per voi la condizione ideale, non è vero?
Niente può sostituire il calore, l'affetto e l'amorevolezza dei tuoi cari. Vivere in un centro è come essere animali in gabbia.
E professor Usala, quali sono le maggiori difficoltà dei familiari?
Le difficoltà sono tante. Il problema maggiore è il carico fisico e psicologico, che non ti lascia mai tranquillo. Le giornate sono pesanti e l'accumulo di fatica e stress crea danni irreparabili.
In Sardegna, dove lei vive, professor Usala, che tipo di assistenza è prevista per legge?
Non esiste una regola fissa. In Sardegna siamo relativamente fortunati. Io ho 10 ore di assistenza, ma le altre 14 ho mia moglie sola. E deve pensare a tutte le altre cose che ci sono da fare in una casa. È uno sfinimento progressivo ma inesorabile.
E nel resto d'Italia?
L'assistenza è a macchia di leopardo. In Sicilia c'è lo zero assoluto, in Piemonte 2 ore la settimana, la ricca Lombardia 5 ore settimanali più un assegno di 500 euro al mese. La situazione è desolante.
Voi denunciate che anche quest'anno sono morti in Italia molti malati di SLA. Perché? Quali sono le cause di questi decessi?
Molti muoiono perché non fanno la tracheostomia per non pesare sulla famiglia, altri per l'abbandono ed alcuni per l'incompetenza ed ignoranza dei sanitari. C'è tanto da fare.
Lei ha scritto, professore, che la preoccupa più la mancanza di linea DSL che una notte insonne. Cosa intendeva?
La comunicazione a vita. Senza internet mi sento un pesce fuor d'acqua. La mia vita è in rete.
Ha scritto anche che questa malattia le ha fatto riscoprire i valori della vita. In che senso?
La solidarietà, che prima vedevo come un valore astratto, ora per me rappresenta la ragione della vita stessa. Per questo motivo ho intrapreso questo cammino di lotta. La mia vita non mi appartiene, la dedico alla ricerca di giustizia sociale.
Professor Usala, lei crede che nell'opinione pubblica ci sia ancora troppa indifferenza nei confronti di chi, come voi, è affetto da malattie così gravi e invalidanti? Come combattere questa indifferenza?
Viviamo in un'epoca in cui trionfa l'individualismo e l'indifferenza. C'è tanto da fare, ma sono certo che lanciare messaggi d'amore, di solidarietà, di civiltà sia utile e alla lunga sia premiante. L'animo umano è sensibile, bisogna trovare la giusta chiave.
La ringraziamo per essere stato con noi e la salutiamo, professor Usala.
Grazie a voi. Un caro saluto agli ascoltatori.
Ringraziamo molto Salvatore Usala, 56 anni, di Monserrato, Cagliari, malato di SLA, fa parte della commissione regionale sulla SLA della Sardegna, è stato uno dei promotori dello sciopero della fame, per fortuna rientrato, che ha voluto mettere sotto gli occhi dell'opinione pubblica, del governo, le drammatiche condizioni di assistenza che riguardano questo tipo di malati in Italia. Proprio su questo tema c'è stato oggi un importante incontro alla Biblioteca del Senato organizzato dall'Associazione Dossetti e noi abbiamo in linea, lo ringrazio molto per questo, il responsabile dell'Osservatorio per la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'Associazione Giuseppe Dossetti I Valori, Corrado Stillo. Buon pomeriggio Stillo, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti i gentili ascoltatori.
Ecco, abbiamo appena sentito la testimonianza di uno dei malati di SLA che avevano proclamato questo drammatico sciopero della fame e poi rientrato. Voi avete voluto con questo incontro oggi in Parlamento, tornare a sottolineare all'associazionismo, al mondo scientifico, ma ai politici questa drammatica situazione di questi malati che, come ci dicevano anche dall'associazione Viva la Vita Ollus, sono abbandonati dalle istituzioni.
Sì, oggi i malati di SLA erano presenti sia fisicamente con alcune rappresentanze di malati dei loro familiari, ma sia anche spiritualmente, perché lo sciopero della fame che ha fatto l'amico della Sardegna ha comunque smosso, sono stati ricevuti dal sottosegretario Fazio. Il convegno di questa mattina è servito da un lato per dare una spinta a questa nuova legge sulle cure palliative, già approvata dalla Camera e adesso in sede di approvazione al Senato. Noi abbiamo chiesto di fare presto perché i tempi dei malati non sono i tempi lunghissimi delle aule parlamentari o delle forze politiche. I malati non hanno tempo di attendere più, anche perché ci sono dei ritardi eccessivamente lunghi. Quali sono questi problemi? Ma i malati SLA hanno il grande problema della solitudine, le famiglie sono sole a gestire malati che avrebbero bisogno di un'assistenza 24 ore su 24 ore. Infatti, accanto alle cure palliative che servono a garantire uno standard di qualità accettabile, occorrono, e di questo ne abbiamo parlato stamattina e abbiamo anche sentito Ferruccio Fazio che ha garantito di far questo, tutto un sistema di reti socio-sanitarie integrate, perché poi l'assistenza a domicilio delle famiglie deve essere gestita concretamente nel territorio e su questo noi ci perdiamo, sulle grandi pareti delle sofferenze inutili, della burocrazia, delle competenze, delle incompetenze, del tempo perso prezioso per assistere decentemente questi malati che sono tanti, non soltanto i malati di SLA ma anche di malattie rare simili che tanto sono sconosciute quanto la società è indifferente. Per questo motivo noi stamattina, perché era anche una coscienza civica, abbiamo invitato una scolaresca, una classe di un istituto tecnico industriale qui di Roma per assistere e partecipare a questi lavori.
Ecco, brevemente Stillo, visto che l'ha nominata e ci sembra davvero un argomento importante, può dirci qualcosa su questa legge sulle cure palliative di cui voi chiedete una rapida attuazione?
Ma questa legge, tra le tante cose che prevede una semplificazione di accesso alle cure palliative, non soltanto, è bene ricordarlo, per i malati oncologici, che sono tanti, che anche loro c'è il diritto a non soffrire del malato, che riguarda un po' tutti i malati, ma anche prevede la costituzione di un osservatorio che poi verifichi nel territorio se le misure assistenziali, finanziarie per gestire, poi ricordiamo che le famiglie hanno bisogno di personale specializzato accanto a loro per accudire questi malati. Le provvidenze previste in svariati milioni di euro poi vengono veramente utilizzate presto e a chi ha veramente bisogno. Per questo motivo la legge è un ottimo strumento. Io ho detto nel mio intervento di fare questo, di far trovare sotto l'albero di Natale a questi malati questa legge, che è già tanto. E non si tratta di un regalo, perché la legge che accudisce le persone malate è un diritto vero e proprio sancito dalla nostra carta costituzionale e da ciò che anche avviene nel resto d'Europa.
Ecco, quindi speriamo che questo vostro incontro abbia contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica, il mondo scientifico e politico su questa, soprattutto quello politico, diciamo, su questa emergenza sociale vera e propria.
Noi ce lo auguriamo, perché erano presenti autorevoli membri di commissione sia della Camera che del Senato, nonché degli uffici di presidenza. Noi vorremmo che questa volta l'opposizione e il governo, le forze di destra e di sinistra e di centro, si unissero una volta per tutte per fare un atto di grande civismo e di grande civiltà. In questo senso i malati non conoscono differenze politiche, e in questo senso abbiamo detto, abbiamo lanciato questo appello alle forze parlamentari di unirsi nel valare celermente una legge che è per tutti, non è una legge di parte.
Grazie davvero, grazie a Corrado Stillo.
Grazie, arrivederci.
Ringraziamo il responsabile dell'Osservatorio per la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'associazione Giuseppe Dossetti I Valori, anche l'associazione attiva per trovare un livello di assistenza sociale che sia minimo, ma speriamo poi di alzare ancora questo livello, ma trovarlo questo livello minimo che ancora manca in Italia per i malati di SLA. Noi ringraziamo l'associazione Viva la Vita Onlus, ringraziamo molto Salvatore Usala, malato di SLA, che fa parte della commissione regionale sulla SLA della Sardegna, degna per la sua testimonianza. Tema della nostra trasmissione, proprio i diritti dei malati di SLA, ancora lontani standard minimi di assistenza. Lo sciopero della fame per fortuna è rientrato e ora si aspettano risposte dal governo. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta.